그렇단 다 비셔.
근데 실은 용부지어로
응?
디토르 디시에로 치서 실은 용부디 이네 실업 용부서다 실업지 벌진치 너의 단 용부 눈이 땡샤베기다 땡주시래 되어버렸어.
그러면 dire qualche parola su questo libretto che vi è stato dato, il cui contenuto è il Sutra del Cuore della Perfezione della Saggezza. Così come rivela il titolo, questo non è altro che una sintesi, ed è appunto chiamato il cuore o l'essenza, di un sutra molto conosciuto, che è quello il cui soggetto particolare è lo sviluppo della saggezza.
Tatti che giù c'è tutti, ini tombani tres.
Ini il soggetto principale di questo il soggetto principale esposto da questo testo è la vacuità.
Tende tacci maranzo che ini tombani sati ini chegi neluk tartu chile sigore. Tella cingi lotto shuga inzang. Non so che ti nello di maton ci dava sino. Che ti nello di maton. Di maton di online che te la cingiro to show. Che te la cingiro to show in te te la tempe che ini doja condo chado maje ini te la sope che tani mosso che in cui ores. Tenza te la tempe in anzo ini le mangusa te la tempe in anzo taci dunghe mangusion de giores. Tenta da sirani butti doja tiki. In Susu Julia, Tony Tobia, Tawakea, Tikabal ten, in Susu Jujini, Nimu Zawan never said to ya, Tani, that they tended to Toyak Cheddar. So, Teresa, Giugia, the Nangar Teres.
E quando diciamo che il principale contenuto di questo trattato è la vacuità, con la vacuità ci riferiamo a quella che è la modalità ultima di esistere dei fenomeni, che viene esposta poiché il presupposto di base è che tale realtà ultima dei fenomeni è occultata alla percezione degli esseri ordinari dall'ignoranza, che invece ne presuppone appunto una differente di come dire divisione. Quindi agli esseri ordinari, gli esseri ordinari sono prevenuti da questa ignoranza congenita che appunto affligge la coscienza, dal percepire appunto questa realtà ultima dei fenomeni che è la vacuità. E il fatto di essere afflitti da questa ignoranza congenita poi ha un suo effetto, che è quello di come dire, dar adito a una reazione altrettanto incongrua della mente a quelli che sono gli stimoli esterni. Quindi per via del fatto che la realtà viene male interpretata, allora si promuovono i difetti mentali così chiamati, come l'attaccamento, come l'avversione, come la gelosia, l'invidia, che sono, come dire, reazioni distorte provenienti da questa ignoranza di base. E da queste poi stati afflitti della mente, questi appunto menzionati dell'attaccamento e dell'avversione, vengono poi promosse delle azioni che sono naturalmente altrettanto maldestre, perché appunto motivate, spinte da una interpretazione erronea, distorta della realtà.
Tangaranzo neba kengen sata parje chingen sidu nganzo chilo chilo samu kodi gi yores. Ngaranzo samlu yapu chini ship chabu shi tangba yina zo zo di tuksa di susu julu yueden julu yores neba kengen di pa tartu na marikba dires di kona nila mubu marikba di di wongle ta ngaranzo neba yong di gores ngaranzo midewa dunghe mangu shita ti tini yonti kyo res. Ti yonti tsamba ni ta nga ranzu ti meba soya ki tapshi ti karisi na ta zora meba soya ki ta nga zuma suni. Kapte zo janki ni tomba ni tobe lo res. Ti jeje zo chebi shung ta di shira nyumbu singe tere do res. Ta ti ta nga zu ma jik chue ma shi kongle ya ni dun dea ti ta nenga ti res.
E in generale quindi gli esseri, diciamo gli esseri non risvegliati, non illuminati, poiché hanno questa afflizione congenita di ignoranza che previene il percepire la realtà delle cose, attribuiscono alle cose caratteristiche che non hanno e ad esempio hanno una, come dire, una tendenza altrettanto istintiva a presupporre che il problema della loro vita risiede all'esterno e quindi le cause delle loro sofferenze, così come le cause degli agi, delle felicità, risiede all'esterno piuttosto che all'interno. Un'analisi più approfondita invece rivela che il vero problema, la vera causa di sofferenza degli esseri risiede all'interno ed è circoscrivibile, come dire, identificabile nell'ignoranza di base che poi si riflette in tutti quegli altri stati emotivi distorti che sono chiamati appunto difetti mentali. Ecco perché quindi se l'ignoranza congenita, istintiva dell'essere non illuminato è alla base della propria esperienza di sofferenza, allora diventa assolutamente imprescindibile nell'ottica di una liberazione da queste sofferenze quella di opporsi, contrapporsi a questa forma di ignoranza e quindi far breccia in questa ignoranza e generare invece una giusta visione delle cose, una saggezza che riconosca è la modalità vera e ultima di esistere dei fenomeni e che è appunto la vacuità. Ecco quindi che in ultima analisi risulta necessario nella prospettiva di un sentiero per la liberazione il generare una saggezza che realizzi questa vacuità e proprio in questi termini è contenuto appunto lo strumento e la modalità attraverso i quali si viene a generare questa saggezza proprio in questo testo, nel sutra della perfezione della saggezza cioè è rivelato sia in termini impliciti che in termini espliciti quelli che sono i metodi e quelle che sono le teorie alla base della generazione di questa mente di saggezza che realizza la vacuità e questo è come dire il succo. In succo è il contenuto di questo sutra che è sintetizzato in questo cuore della perfezione della saggezza e che viene normalmente recitato prima degli insegnamenti perché si ritiene che abbia il proferire e recitare queste parole porti con sé un carico di grande limpidezza, di grande lucidità per chiarire la mente proprio prima dell'ascolto degli insegnamenti. E per quanto riguarda dire, il significato vero e proprio delle parole che sono contenute in questo sutra, e cioè quindi della vacuità, questo mi riservo di spiegarvelo poi in un futuro, quando appunto ci rincontreremo. E quindi adesso reciteremo questo.
Alba kunjo zon la cha ze lo de ge da ge do bon de je no chom de de ya be ko cha ge bon bo re long ge long ge gun de chim bo da cha jo zen be gun de chim bo ta je do jo de de ze chom de de sa me no che cha ve ju je nam do je de ge ze lo nyu bo jo zo yan de ze Chanjo Zenba Zenba Chenpo Papa Chenre Se Wanjo Shira Paru do jemba samu jeba nyela namba da je bombo namba de da la ya rajin je tomba namba ra da o tene zangye ge tu te dan demba shari bu chanju zemba zemba jumbo baba jere ze wanju la dike jume zo de je bo kan la la jera ge bo paru do jemba samu jeba jeba do ba de je da lo bara cha de ge je me ba dan cha jo zam ba zam ba jam bo ma ba che re se wan jo ge sa dan dan ba sha re bo la de ge je me sha re bo re je bo am re ge bo mo ka la la she ra ge bo par do jam ba sam jo ba che ba re jo ba nu ba te da nam ba ran da wa cha de bom bo no bo te da kya ra she ge tom ba nam ba Yanta ba jeso dao so domba Domba ni so 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 le jang Domba ni shema ye Domba ni le jang So shema ye no de jendo Tsorwa tong De jendan de jendan Nambara sheba na Domba o sheribu de Denda chetan je Domba ni de Zenye meba ma jeba ma gamba Jema meba jema dan Jema meba jema meba Kama meba o sherimbo te da we na tomba ni la su me soro me du je me nambara sheba me me na wa me na me je me lu me yi me su me da me je me ro me re ja me che me do me ge ka me ba ne ye ge ka me ye ge nambara sheba kan je ba do ya me do ma re ba se ba me ba ne ga je me ka je sebe bado yame do dejendo dome wa don gujo wa don koba don lame yeşeme tova me ma tova yame do jare bode da Çancı zemba nala toba mebe çere jera ge baro dua Çemba la tence ne de sen la deba me de daba me de Çence lo le şindo dene nyane le debe tare cendo Tüzondo nambara şube sanje tamce can Şera ge baro dua çemba la dene lana me bara yanda bara Tobe cancı do nomba zoba sanje so te dave na şe Rage paro do chemba nga
riba chemba nga lana mebe nga minyamba da nyambe dome tamje rado shivara chebe nga mezebe nga debara sheba chade
shirage paro do chemba nga meba ta yata gade gade para gade
Para sam gade bode so vay
şare bu
canjo sem ba cembo
de tara şera ki paru do
cembo samola lo bare çao de ne çum de de
tinge zendele şande
canjo sem ba cembo
baba çeriz vanjo le so şecave cene
le so le so ricem bo
de de jene ricem bo de de jene citra kyu git
tembo Dishindo
Shirage Paru Dwe Chimba
Samala Jabra Jade
Dishin Shiba Namja Jizu Yera Me Chundin Dikeje
Dikeje Ka Zene Tsedan
Demba Shari Budan Chanjo Zimba Zimba Chimbo
Baba Chere Se Wanjo Dan Tam
Chintan Dembe Kore
Dedan
Lada Midan
Lama Yindan Jizan Jibbe Jide Yuren De Chumdin Denje Sumba Membara dolu endeyan da gade gade
para gade
para san gade bodezo baba gonjo kadem ba çimbi doje çir baba gonjo baba gonjo şo gonjo gade ba çimbi dün be jore memban dan je şende gore so wa engere don da je jo şiva ta me de ne de ge dan ta wa ta tüm baran doje be zon so jo be ta je de ya den dere dele Şo saje böce conje me dolu Rera linje ne de kemo de Sanje şindu miden bu vayi
Duygu nanda canla cubarı
Şo ye dan gurur anamın da lakan er ya da yamin
Dage
Tangbe, Genji, Maranzo Tachi, Samu Chitangur, Sidi Saman, Mikangalo Tanja, Samu Tanguria, Samu Tangusen, no good. Tid Saman Tangaranzo, Sem Nalolia.
La maggior parte degli esseri umani che vivono in Occidente sono educati a un'unilaterale attenzione per il progresso materiale e per via di questa tendenza, che tra l'altro si traduce non solo in una unilaterale dedizione del progresso scientifico, ma anche dei vari canali di comunicazione che in modo altrettanto unilaterale sono dedicati alla pubblicità e al progresso materiale. La maggior parte quindi della civiltà occidentale è diretta a questo, allo sviluppo materiale, e quindi avere anche solo un manipolo di persone che invece vogliono scoprire quello che è il mondo interiore, hanno un particolare interesse anche nell'equilibrio interiore, è particolarmente rilevante, è particolarmente meritorio.
Tiende tangaranzo ci samlo drama da mambo tang mogowa sem lelo ci dea ti condition shaure condition de go yore azu samu ci tang baina te samlo tang goa ci chago yores.
Ora, in realtà, senza neanche proporci di filosofeggiare con differenti forme di ragionamento, solamente se ci proponiamo di calmare la mente, anche per questo c'è bisogno di conoscere la nostra mente, conoscere una tecnica che sedi la mente dalla normale turbolenza. Quindi anche per questo c'è bisogno di sapere come fare. Proponiamoci anche solamente di lasciare posare la mente in uno stato privo di pensieri. Ci risulterà particolarmente difficile, specialmente all'inizio, e questo per due correnti che distolgono la mente dal rimanere in pace. Uno è la corrente di pensieri continui, la discorsività mentale, che in qualche modo, in modo cronico, occupa la mente nel suo continuo generare linee di pensiero. E l'altra corrente che invece rende difficile il lasciare la mente, come dire, in uno stato non concettuale, come dire, in uno spazio di non pensiero, è una corrente di tristezza, di insoddisfazione, come fosse noia cronica, che facilmente pervade le persone quando sono in uno stato di apparente inattività. Quindi abbiamo due ostacoli principali al riuscire a coltivare uno stato di pacificazione, di calma, piatta mentale. Uno è il suo opposto, e cioè una continua perturbazione dovuta a il susseguirsi di pensieri, che niente altro sono che una discorsività mentale. E l'altro invece è una cronicità nella insoddisfazione, che dà adito a una specie di sottofondo di tristezza che viene a gestire lo spazio pacificato della mente. E queste due correnti, queste due tendenze, devono la loro esistenza a una diseducazione, se vogliamo così di chiamarla, mentale. Cioè la mente è lasciata, sin dalla tenera età, a essere stimolata da ciò che accade nel mondo, da ciò che accade intorno a noi, e quindi a prodursi in dinamiche mentali che portano da una parte una continua elaborazione, quindi come dire una energia che viene a tradursi in una continua discorsività di pensiero, e dall'altra invece c'è una inclinazione a stati di insofferenza, di sofferenza dovuti a una facilità nel generare i difetti mentali. Quindi generiamo facilmente attaccamento, generiamo facilmente avversione, invidia, che non sono altro che stati di coscienza, stati mentali perturbati e che danno adito a turbolenza mentale, il cui risultato è quello di instaurare una dimensione interiore di insofferenza, di pesantezza e di tristezza, di infelicità.
Tende da penghi mare stenza ngazu lega ni chate gores gom jae de ke chum bores yine shado shole ya su su samlo tang ni in de ja da kondlo so chum ta ng tapshe.
Se vogliamo anche solamente incominciare, prima a rintracciare una specie di oasi di pace nel nostro mondo interiore, e per cercare poi di dilatare questa oasi di pace, per cercare di renderla più pervasiva dentro di noi, allora abbiamo due esercizi in cui produrci. Il primo è quello di spegnere questa apparente congenita necessità di produrre pensieri costantemente uno dopo l'altro, e quindi di riuscire a sedare questa necessità di continua elaborazione concettuale, che spesso non hanno una linearità e una efficacia in termini di analisi e risoluzione dei problemi, ma piuttosto queste dinamiche di pensiero sono, come dire, prodotte da una mera preoccupazione, non sono, come dire, pensieri che hanno un'efficacia nella risoluzione di problemi, piuttosto sono, come dire, creati da problemi e sono normalmente turbolenze che orbitano attorno ai problemi, dilatandoli, amplificandoli, senza in realtà però trovare una vera e propria soluzione. Sono fini a se stessi, non hanno un'efficacia, una produttività, e quindi è una elaborazione concettuale molto spesso inutile, che tende semplicemente a dilatare uno stato di già preesistente insofferenza. È un primo esercizio in cui prodursi per arrivare a una maggiore pace interiore è quella di riuscire a sedare questa congenita necessità a elucubrare. E l'altro invece è quello di fermare questa innata tendenza al difetto mentale, all'attaccamento, all'avversione, perché naturalmente tanto più la mente farà proprie dinamiche di attaccamento, per cui tanto più sarà stimolata da oggetti esterni ad attivarsi per possedere o per rigettare ciò che accade esternamente, tanto più sarà impegnata in attività, e quindi ruberà spazio a quella che potrebbe essere invece una mente pacificata. Quindi nell'ottica di generare maggiore pace e naturalmente quindi di poter gestire maggiormente la propria capacità meditativa, gli sforzi dovrebbero essere diretti verso questi due contesti. Il primo, quello di pacificare la mente da una eccessiva discorsività mentale, e l'altra quella di eliminare l'inclinazione verso l'afflizione mentale. Questi due in realtà, sebbene siano stati esposti come separati, sono estremamente complementari, perché la maggior parte delle volte la discorsività mentale porta al difetto mentale e viceversa il difetto mentale, l'afflizione, non fa altro che alimentare una sempre maggiore discorsività mentale. Quindi, nonostante siano stati, per motivi didattici, esposti come separati, in realtà questi due sforzi sono tendenti verso un unico punto.
Maranzo ci lega ci le samu tango ci ne samu mambu ci tango ci ci samu mambu ci ting ci ne e ne pega lega ci gu do ti ne tara maranzo sempre ci ti ci ne lulu ci sha ti ti ue ci ma samu tango ci cha gu yo resi.
Qual è la qualità di questo esercizio nell'immediata integrazione nella nostra vita pratica? È il fatto di riuscire a ripristinare una dimensione più salubre della nostra mente e quindi delle nostre emozioni. Viceversa, se la mente viene lasciata in un modo diseducato, possiamo vederne i risultati quotidianamente, sia nella nostra persona che nelle persone che ci circondano. Qual è la tendenza più o meno generale che si può vedere nelle masse? Quella di diventare sempre più frenetici e sempre più insofferenti. Cioè, le persone diventano sempre più stressate, penalizzate dal confronto con il mondo esterno. Questo naturalmente denota una incapacità di poter gestire sempre maggiormente le circostanze esterne, che appunto denuncia un deficit interiore. Così come denota anche una sempre maggiore insofferenza. Quindi che cosa accade? Che sempre più spesso, sempre un maggior numero di persone trova le condizioni di vita sempre più intollerabili. Le persone diventano sempre più intolleranti, più insofferenti. Implicito nel nostro vivere vi sono delle difficoltà. E quindi legittimamente sperimentiamo delle difficoltà e dei disagi. Se queste sono legittime nel senso che sono implicite nel vivere, ci dovrebbe essere altrettanto implicitamente una sorta di accettazione, una sorta di tolleranza di questi disagi, perché fanno parte del vivere. Invece quello che spesso avviene è che quando si affrontano, oppure quando si è affrontati da condizioni di disagio, e sempre più spesso le persone reagiscono in un modo esagerato, promosse dal fatto che la mente ingigantisce. Invece che analizzare e risolvere il problema, spesso la mente si immobilizza e entra in spirali di discorsività mentale, di pensiero, che non fanno altro che esagerare, che amplificare il problema già preesistente e lo rendono, come dire, sempre più intollerabile alla persona, per cui le persone diventano sempre più insofferenti, tant'è che si va sempre più affievolendo e riducendo il limite di tolleranza delle persone. Le persone diventano sempre più nervose, sempre più stressate, e questo è segno del fatto che la mente è diseducata, cioè incapace di poter gestire le situazioni che vanno sempre più aumentando, sempre più numerose e sempre più veloci.
E ne zu kasi kenyi ki jyon kanga shiri tanga da ne chumbu shu cha ne maga de cher cher du do ne semba mi go de cher cher yong de do o ga zu mi sna de le yong de go zu da ga zu mi sna zu sre de u yo res.
Pertanto c'è un incrementarsi della fibrillazione esterna, degli stimoli esterni, ma non c'è un adeguarsi della mente. La mente non riesce a potenziarsi, per cui si rimane, come dire, primitivi all'interno e si deve con tale livello primitivo fronteggiare invece un susseguirsi di eventi sempre a maggiore alta tecnologia, ed è questo ciò che penalizza sempre maggiormente le persone. Quindi se non si comprende l'importanza e la necessità di perlomeno equilibrare quello che vi è all'esterno con quello che vi è all'interno, quindi la richiesta esterna e la capacità interiore, allora si rimarrà sempre in questo stato di disequilibrio che andrà sempre maggiormente dilatandosi, con il conseguente risultato che le persone diventeranno sempre più sofferenti e insofferenti al mondo e sempre più incapaci di poter comprendere se stessi e espandere eventualmente le proprie risorse, le proprie capacità. Sarebbe molto auspicabile comprendere l'esigenza di arricchire e di potenziare il proprio bagaglio interiore per riuscire a vivere in un modo molto più felice.
Otusre, tien samane tachi naranzo dungi tugio marwa, deva tugio marwa. Tien samata naranzo dungi sungete suredo, samushtanda.
E abbiamo dimenticato, Geshe-la ha fatto un esempio, ad esempio guardate due coniugi, a volte i litigi in famiglia nascono per futilità, e cioè c'è un irrigidirsi delle parti che dà adito a litigi anche molto intensi che nascono invece da cose assolutamente triviali, come se ci sono due coniugi e hanno un figlio e danno due consigli divergenti, per cui il primo consiglia, non so, di vestirsi di bianco, l'altro consiglia di vestirsi di nero, e i due poi si scontrano su questo perché si sentono, come dire, depauperati della propria importanza nel nucleo familiare. Diciamo, il problema potrebbe finire lì, cioè tanto piccolo il problema, tanto corto è il periodo di tempo che gli si dedica. Invece spesso da cose di questo tipo nascono litigi che a volte incrinano l'armonia di una coppia, perché non si è capaci di poter gestire la situazione e la propria diseducazione mentale non fa altro che cadere in litigi e in diverbi su cose che sono assolutamente inutili o poco importanti. Questo dovuto al fatto che i difetti mentali si alimentano di questa ignoranza, si alimentano di questa diseducazione. Ora, la frase appunto che ha detto Geshe-la è: se noi tutti siamo concordi nel non volere la sofferenza, il disagio, e invece il cercare la felicità, ma in ultima analisi chi è il fautore del proprio dolore? Chi è l'agente, il promotore della propria felicità, se non la persona stessa? E quando si ricerca ancora con più dettaglio dove sia o chi sia responsabile della propria felicità o del proprio dolore, la si ritrova nell'essere la mente, è la mente che è appunto il cervello che guida le nostre azioni e che colora i nostri stati umorali, diciamo così, quotidiani, che è l'agente della nostra felicità o il fautore del nostro dolore. E quindi responsabilità individuale quella di identificato quale sia l'origine delle proprie esperienze di felicità o sofferenza, cercare di ripristinare, riequilibrare la salute della propria mente. È in questo, come dire, che sta il segreto della propria felicità o del proprio dolore. Se non si fa questo, se non si capisce che la chiave di volta delle proprie esperienze non è all'esterno, ma è all'interno, e quindi l'origine della propria felicità è da ricercarsi all'interno, così come il colpevole o la, diciamo, la menomazione che dà origine al proprio soffrire è da ricercarsi all'interno piuttosto che all'esterno. Se non si capisce questo, allora si continua nell'usuale inclinazione a incolpare fattori, persone, situazioni esterne del proprio disagio, senza rendersi conto che queste condizioni esterne in realtà contribuiscono ad alimentare un deficit interiore, ed è il deficit interiore la causa fondamentale del proprio malessere, piuttosto che essere unilateralmente incolpato l'ambiente esterno, la persona o la situazione esterna.
어떻게 된지 아마 당 가라앉소 즉 삼루 땅다시도 어떻게 주주 땅고 그래 뺏는가 좀 보자도
Ed è proprio per questo che la chiave del successo è nel cambiamento interiore. È il cambiamento interiore che assicura il miglioramento del proprio standard di vita. Se da un lato siamo interessati alla meditazione e nel contempo siamo naturalmente bisognosi di maggiore benessere e felicità, in realtà la ricerca è la stessa, e cioè dobbiamo, come dire, scovare quali sono quelle dinamiche, quelle strategie che viceversa portano il nostro disagio. È attraverso un'analisi introspettiva che si recupera la serenità, che si recupera la felicità, è attraverso la comprensione individuale di quelli che sono dinamiche maldestre adottate in modo sbagliato dalla mente, che in modo cronico ripropongono sempre lo stesso loop di sofferenza, lo stesso circolo di dolore, che in un modo, come dire, cronico andiamo a riproporre a noi stessi. E quindi se vogliamo da un lato essere più felici, dall'altro creare un habitat, tra virgolette, mentale ideale per la meditazione, dobbiamo riuscire a depurare la mente da queste forme croniche di autopunizione, di autoinfliggere dolore. Ed è assolutamente inutile crogiolarsi nel giustificare la propria pigrizia dicendo è difficile, perché, come dire, non c'è niente che, se difficile, lasciato lì diventa facile. Cioè le cose non diventano più facili non facendole, le cose diventano facili abituandosi ad esse. Quindi non si risolverà mai nulla con il lamentarsi è difficile, per cui siccome è difficile non la faccio. Se la lasciate non fa altro che o rimanere così o peggiorare ulteriormente. Quindi non c'è nessuna soluzione nel mettere le cose nel cassetto o nasconderle sotto la sabbia. Se qualcosa all'inizio è difficile, ci si deve applicare con perseveranza e l'esercizio renderà questo molto più semplice, per cui in realtà non c'è nulla di difficile dall'esterno, cioè non c'è niente, non c'è nessun esercizio, non c'è nessuna prova che sia oggettivamente difficile. Ciò che fa risultare difficile qualcosa piuttosto che un'altra è la propria predisposizione o mancanza di predisposizione verso quell'esercizio. Quindi non c'è nulla che in realtà è facile o difficile da un punto di vista, come dire, oggettivo. È semplicemente questione di mancanza di esercizio. Se siamo manchevoli di esercizio, proporzionalmente a questa mancanza ci sarà difficoltà. Quindi è semplicemente questione di provare e poi con perseveranza continuare ad esercitarsi fino a che diventa totalmente familiare e quindi la difficoltà non esiste più. È responsabilità individuale quindi superare le difficoltà, perché di base non c'è niente che sia facile proprio per via del fatto che non c'è niente a cui dall'inizio sia già conosciuto. In parole povere, nessuno nasce imparato, quindi non c'è niente che sia facile dall'inizio. E come consiglio per un vivere più sereno, io sottolineerei due cose, che sono una, quella di avere pazienza, cioè di avere più tolleranza, di essere più quieti davanti alle cose, e l'altra è quella di avere meno preoccupazione, cioè di preoccuparsi di meno. Credo che se una persona potesse amplificare questi due, cioè coltivare una mente di maggiore distacco, di maggiore imperturbabilità, serenità e tolleranza di fronte alle cose, e se si potesse, come dire, essere meno ansiosi, meno inutilmente preoccupati rispetto al mondo, probabilmente le cose andrebbero più lisce, ci sarebbe meno dolore. D'altro canto, lo sappiamo, se una cosa può essere risolta, allora non c'è bisogno di preoccuparsi. Se non può essere risolto, preoccuparsi non serve a nulla. Quindi, se questo è vero e se si ha tolleranza rispetto alle vicissitudini del mondo, credo che, come dire, una persona possa essere proporzionalmente molto più felice. Ad esempio, io ad esempio sono monaco tibetano e io sono uno tra quelli che si auspicano e sperano la libertà del Tibet. Ora, se io me ne sto ad aspettare l'indipendenza tibetana con risentimento e rabbia, non serve a nessuno. L'indipendenza tibetana non è un lavoro di poco conto. Per cui ci vuole lungimiranza e pazienza. Pertanto non serve a nessuno che una persona si adiri o che abbia ira o abbia una mente perturbata. Perché non serve che ci siano delle preoccupazioni, perché le preoccupazioni spesso si esprimono in elucubrazioni inutili. Con l'unico probabile risultato di rendere la mente di una persona angusta. E nel momento in cui la mente di una persona diventa angusta, lasciamo da parte l'opera dell'indipendenza di una nazione, ma non si riesce neppure a fare il proprio lavoro quotidiano in un modo corretto. Ecco perché qualsiasi proposito ci si proponga, direi che sarebbe auspicabile avere queste due, una mente di tolleranza e priva di angustia, priva di preoccupazione. E adesso facciamo le domande.
Volevo chiedere cosa possiamo fare nella pratica quotidiana per raggiungere questa pietra della mente.
Proprio questi ultimi due diciamo aspetti della mente, cercare di coltivare sempre maggiore tolleranza e cercare di evitare l'inutile ansietà, anzi. Se questi due vengono amplificati, vengono sviluppati, la quiete mentale si stabilisce da sé. La ragione per la quale non c'è pace mentale, proprio perché non c'è né tolleranza, quindi c'è una facilità alla perturbazione mentale e c'è una continua ansia e preoccupazione per le cose. È probabile che possa sembrare bizzarro il consiglio di non preoccuparsi, no? Perché, come dire, si è così già sin da piccoli naturalmente convogliati, orientati a una mente che si deve preoccupare delle cose, no? Se ad esempio un lavoro non viene ben organizzato, in generale ci si preoccupa. Perché? Perché ci dobbiamo preoccupare?
Ma tu sempre ciate perché lega di tratti con maenza, ma tu sempre ci vorrà.
Perché questo lavoro non è stato organizzato bene. Questo perché? Perché non desideriamo che il lavoro venga organizzato male. Il nostro preoccuparci, cioè il nostro essere, come dire, meramente preoccupati del fatto che qualcosa è andato male, non lo rende bene, cioè non corregge l'errore. Sarebbe molto più conveniente, produttivo, se la nostra mente progettasse il modo di correggere l'errore, piuttosto di preoccuparsi dell'errore già prodotto. Se si ha la capacità, come dire, di dissociarsi da una reazione di mera ansia e si è in grado di poter organizzare una risposta all'errore, allora l'errore viene risolto e non c'è bisogno di preoccuparsi. Di fatto, in generale, la dimensione più auspicabile perché un lavoro venga organizzato e compiuto bene è che ci sia una dimensione di serenità collettiva, cioè se coloro che si producono nello sforzo sono in salute, contenti e in armonia, è probabile che il lavoro venga fatto senza errore. E questa è esperienza personale, dovete stare attenti a quello che sperimentate ogni giorno. Non vi sto dicendo cose, come dire, ultraterrene. Potete sperimentare quotidianamente come ci sia una più grande probabilità di successo nelle vostre attività quandunque il vostro operare sia supportato da una dimensione di lucidità e di mente più propositiva. Nel momento in cui la mente è più armonica, più felice, più in salute, più equilibrata, è normale che ciò in cui la persona si esprime, che è l'attività, poiché promossa da una dimensione mentale di grande salute, è probabile che tale grande salute si rifletta anche nell'azione e che quindi questa azione sia più lucida, priva di errori, più veloce. Al contrario, invece, è generalmente una mente infelice, angustiata, distratta, debole, dà proporzionalmente una maggiore possibilità di errore in quello in cui si fa. Quindi questo, come dire, non è qualcosa di trascendentale, è qualcosa che potete vedere chiaramente ogni giorno. E l'importante è che ne traiate una legge, come dire, metafisica, e cioè che le cose vengono fatte meglio quandunque la dimensione della mente è più equilibrata, più felice e più lucida. Pensate a tutto ciò che è il lavoro di organizzazione e comunicazione quando è sostenuto da una mente più in armonia, più felice. Generalmente il proprio successo e il proprio benessere è determinato dal proprio stato mentale. Anche in termini terapeutici, lo sapete, ormai è già generalmente apprezzato quanto l'efficacia terapeutica di una medicina possa essere amplificata o depauperata dallo stato mentale, psicologico di una persona. Si dice generalmente una persona quando sta male prende una medicina, ma l'efficacia di questa medicina è determinata anche dallo stato psichico della persona, quindi l'efficacia terapeutica dipende anche dal proprio stato psicologico. Questo perché c'è una intima relazione tra quello che è la configurazione della mente e i vari elementi fisici del proprio corpo. Per via di questa stretta e intima relazione, il disequilibrio di uno dà adito ai sintomi dell'altro. Quando, ad esempio, il proprio ambiente mentale è perturbato da vari eventi e soprattutto, come dire, da una diseducazione, da una poca capacità di gestione della propria mente, e spesso c'è uno squilibrio in termini emotivi, per cui si ha momenti di esaltazione seguiti da momenti di depressione, e quindi si hanno una successione di pensieri felici e pensieri magari invece di grande tristezza. Allora, quando il proprio stato mentale è così sbilanciato da andare da uno stato come dire, di grande ebbrezza a uno stato di grande pesantezza e tristezza, c'è un riscontro anche nella chimica e nella fisiologia del corpo, per cui avremo un riscontro nei reni, un riscontro nel cuore, nei polmoni, nel fegato. Tutto viene a essere naturalmente, come dire, relazionato. Ecco perché è molto importante avere una mente spaziosa, ampia.
Nel contesto della nostra vita quotidiana, specialmente persone che lavorano, quindi che hanno molto a che fare con l'esterno, per quanto una mente possa essere incline a rilassarsi, a cercare di prendere le cose, diciamo, in maniera serena, si è continuamente bombardati, colpiti da fatti esterni che vengono a inclinare questo momento, e questo crea, diciamo, una perturbazione dalla quale bisogna in continuazione allora cercare, che bisogna continuamente superare. Questo crea una grande fatica. Ecco, ci sono delle tecniche per cercare di avere un equilibrio interno malgrado queste sollecitazioni continue esterne che danneggiano questo equilibrio?
Si dice, ci sono, come dire, dei modi, delle tecniche, anche tra l'altro in Occidente, conosciute, che spesso fungono solamente da momenti di benessere temporanei, per cui le persone possono ascoltare musica, prendersi un tè, si rilassano. Talvolta le persone utilizzano la meditazione in questi termini, cioè come oasi di serenità, che comunque condivide con gli altri metodi la caratteristica di essere un palliativo, e cioè una persona si può rilassare per un certo periodo di tempo, e se trova un'area spazio-temporale in cui farlo, poi se non c'è però un esercizio molto più profondo, avrà sempre appunto la tendenza a coinvolgersi in un modo esagerato con gli stimoli esterni e quindi riproporre le solite dinamiche di sofferenza, di disagio, di perturbazione. In realtà il vero lavoro di scalpello che va fatto è un duplice lavoro. Il primo è quello di rendersi conto in modo pieno di quanto le risposte mentali agli stimoli esterni che si sono promosse finora non sono spesso salutari. Le risposte di attaccamento, le risposte di avversione agli stimoli esterni spesso sono strategie che, benché sono ormai, come dire, assimilate come nostre, in realtà non sono produttive in termini di generare maggiore benessere. E quindi il primo lavoro che deve essere fatto è quello di riconoscere l'attività di questi stati emotivi e comprendere come siano in realtà perturbanti, di come in realtà questi stati mentali non sono efficaci da un punto di vista di salute mentale, e questo riconoscimento già lavora a nostro favore. Il secondo esercizio è quello effettivamente di quotidianamente riuscire a cambiare il nostro comportamento affrontando le situazioni quotidiane. In questo senso, benché possa sembrare paradossale, io credo di essere in svantaggio comparandomi a voi, perché benché possa sembrare auspicabile per una quiete mentale una vita come la mia, e quindi un ritirato, un rinunciato, in realtà, poiché la mente è materia organica che va via via modificandosi a contatto con stimoli esterni, in realtà una situazione laica in cui si è continuamente a contatto e a confronto con stimoli esterni può dare molto più velocemente la possibilità di cambiare in modo positivo la propria coscienza, cosa che ad esempio paradossalmente un ritirato non c'è, per cui nonostante ci sia il proponimento di cambiare la propria mente può stentare a cambiare proprio perché non si confronta in modo reale con stimoli che invece potrebbero appunto dare adito a questo cambiamento. Comunque sia, sia che si abbia questa possibilità o che non si abbia questa possibilità di confronto, il fattore che dà adito a un cambiamento ultimo, finale della mente, quindi naturalmente profondo, è proprio questo iniziale riconoscimento di questi fattori perturbanti e capirne l'entità di danno. Già in quel momento lì, allora il nostro agire quotidiano si possono rilevare queste dinamiche e strategie e già la mente può, come dire, recuperare terreno. Per esempio, ad esempio, io non ho molte occasioni per amplificare la mia pazienza perché non c'è nessuno che mi fa arrabbiare. Invece voi fortunatamente ne avete di più di queste occasioni.
Dice, tieni samane, niamle karene uzu diabjo amares. Taci gomre negro.
Quello che io vi posso suggerire per il cambiamento mentale è che la mente non cambia strattoni, cioè la mente non può essere forzata, non si può piegare e deve essere sospinta e convogliata a un miglioramento. Ad esempio, se parliamo da un punto di vista di meditazione, quindi ci proponiamo di migliorare la nostra capacità meditativa, è assolutamente controproducente intensificare la meditazione quando non funziona, forzare la mente quando non vuole farlo. La mente deve essere, come dire, appunto aiutata, non sollecitata, non forzata. Per cui quando ad esempio vogliamo meditare e la meditazione non sta riuscendo come vorremmo, non si avrà un miglioramento forzando la mente a migliorare. La mente non cambia in questi termini. E quindi dice, sono stato molto contento, sono delle bellissime domande. E prima che ci ha detto, quindi con queste bellissime domande ci fermiamo qui.
Kone gondom pe ojo.